concludere, no, il commento di queste due parabole con il dare alcuni suggerimenti. Il primo sarebbe questo. La parabola parla della gioia di una scoperta, con la conseguenza che io mi disfo delle cose per poter avere quello che io ho scoperto, no? Allora, la dinamica è legata. Se io scopro con gioia, posso anche lasciare. Ma se non c'è gioia, io non lascio un tubo. No? Cioè, poi col tempo ci riprendiamo tutto. Ma poi spiego perché. Poi col tempo non ci riprendiamo tutto. Vabbè. Però i passaggi, quando diciamo funziona il fervore, no? I passaggi avvengono in ragione di una gioia che si prova e dell'energia che ti viene per, no? E stamattina abbiamo parlato del fatto che le due parabole alludono a una sapienza, è una sapienza che viene dall'alto. E vorrei illustrare ancora in un altro modo in cosa consiste questa sapienza. E mi rifaccio a due passi, uno del libro della Genesi e uno del Vangelo di Matteo al capitolo 11, che è forse il... uno dei brani, il capitolo 11 di Matteo, uno dei brani dove Gesù, che raramente parla di quello che lui vive a livello soggettivo, invece qui c'è proprio l'espressione del suo mondo interiore. I versetti sono quelli che commentano il ritorno gioioso degli apostoli dopo la loro, apostoli dei discepoli, no? I 70, dopo la loro predicazione. Allora, prima c'è l'espressione, no? Ti rendo lode, Padre. Cioè Gesù che loda per la gioia che i discepoli hanno avuto. La ragione ne dà che loro sono stati piccoli, non grandi, cioè non saputelli, ma piccoli nel senso di accogliere quello che veniva loro dato e di annunciarlo. Ma poi c'è la firma a questa preghiera di lode, e la firma suona così: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Allora, abbinate ristoro e peso sì, ma peso leggero. Noi potremmo dire peso dolce, no? Ristoro e peso dolce. Cosa vuol dire? Provate a ripensare all'elenco dei giorni della creazione. Prima annotazione, l'ultimo. Dopo che il Signore ha creato nei sei giorni tutte le cose, si dice riposò nel settimo giorno, no? Si tratta di un riposo perché si è stancato. Dio no. Allora, quando la scrittura, no, illustra questo famoso settimo giorno, un giorno di riposo, dovete intendere così. Non è che Dio si stanca, è che tutto ciò che ha creato non è compiuto. Tende a un compimento. Il compimento è quel ristoro, quel riposo. In greco la parola ristoro e riposo è la stessa. Allora, il riposo non è semplicemente sono stanco e mi fermo, ma la cosa che è iniziata finalmente si compie ed esprime tutta la sua ricchezza di gioia, pienezza di vita, armonia, pace, che non verrà mai più, che non verrà meno, non verrà mai meno. Allora, il riposo è il compimento delle cose. Quando noi chiediamo la sapienza dall'alto, noi chiediamo di partecipare, di condividere questo riposo delle cose, degli esseri, delle creature e di noi stessi. Cioè, come quello che abbiamo pregato durante la celebrazione dell'esempio, no? L'eterno riposo. Quel riposo è la pienezza di vita che, come dire, non viene più o meno, perdonate l'italiano, cioè non, come dire, non si affievolirà più, non si perderà più, non sarà più insidiata da nulla, no? Cioè il riposo è la pienezza dell'essere. Per noi pienezza si intende felicità, gioia, pace, no? Ma è una pienezza di vita. Allora, chi ci dà questo riposo? Quando Gesù dice, venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, non perché lavorate tanto, ma perché qualsiasi cosa fate, vi stancate, cioè restate oppressi. Non riuscite a cogliere il senso della vita, vi sfugge sempre, no? Quindi vi stanca, vi opprime. Allora, se venite a me, io vi do questo riposo, cioè io vi porto a questa pienezza di vita che è la promessa di Dio per noi. Questo riposo è lo splendore della santità di Dio che attraversa tutte le cose e che però è stato oscurato. Allora, ritornate al primo giorno della creazione. Cosa viene creato il primo giorno? E la luce che viene creata il primo giorno è la luce del sole. Il sole è creato al quarto giorno. Quindi, quando noi parliamo di luce e intendiamo questa luce, che tra qualche ora sarà buio perché arriva la notte, ecco, luce e buio è del sole, non è la luce creata il primo giorno, perché quello che è creato il primo giorno è la luce della santità di Dio che attraversa tutto e in cui tutto è stato creato. Questa luce della santità di Dio è stata oscurata, nessuno più la vede. Gli ebrei quando commentano questo versetto del libro della Genesi dicono: quando verrà il Messia ci riporterà questa luce. Questa luce vuol dire che noi riusciremo a vedere le cose, gli eventi, dentro la santità di Dio che la attraversa. Ora, il collegamento che faccio io è di questo tipo. La sapienza che viene da Dio ci aiuta a ritrovare uno sguardo luminoso per tutto e per tutti. Ci abitua a una vista di luce senza farsi mai fregare dal fatto che le cose vanno male, questo mi vuol male, questo mi schiaccia i piedi, quello, cioè senza mai lasciarsi fregare dalla cronaca quotidiana che esprime invece l'oscuro, che esprime invece quello che non riesce ancora a manifestare il suo splendore. Allora capite perché le due parabole, no, della scoperta del tesoro e della perla di valore sono collegate a questa capacità di vedere la luce di Dio, o meglio, di vedere tutte le cose nella luce di Dio. A me piace dire la luminosità, perché la luce si confonde con la luce del giorno. Comunque è una luminosità, è uno splendore che noi impariamo a vedere perché accogliamo quella sapienza che viene da Dio e che Gesù ci comunica. In questo senso il tesoro, se il tesoro nel campo, se è applicato alle scritture, il tesoro è Gesù. Ma se anche applicato alla nostra umanità, il tesoro sono i sentimenti della sua umanità, che noi a poco rivestiamo per poter vedere nella luminosità. Quando Gesù ci guarda, supponiamo ho dato un cazzotto a un mio fratello, tanto per cambiare, e Gesù, diciamo così, mi faccio vedere che sono arrabbiato, Gesù cosa vede di me? Noi, nel nostro modo comune, disgraziato. Gesù non vede questo. Quello che vede è una specie di compassione che prova. È come dire, hai perso questa luminosità e tutto ti si è, come dire, ti è venuto contro. Allora, ti sei così arrabbiato da non vedere più la bellezza dell'altro e così perdi la tua. Allora, lo sguardo di Gesù per noi è sempre quello di compassione, per dire hai perso una cosa preziosa, ma questa cosa preziosa ti riguarda, è proprio tua, va bene per te. E nel suo amore di misericordia ci richiama questa luminosità. Imparare a vedere tutto in questa luminosità è esattamente la faccenda della fede. Avere fede vuol dire vedere tutto in questa luminosità. Fate anche degli esempi. Quando uno si arrabbia, se guardate negli occhi, non è un po', diciamo così, in maniera proprio mite, masueta, è come intristito, no? Se uno ha una bella notizia, o una cosa bella da godere, gli occhi non esprimono luce. Non so se voi avete notato, nel nostro volto, no? Abbiamo una serie di muscoli. Su tutto il volto noi possiamo fregare la gente. Io posso ridere, anche se non lo voglio. Io posso farmi vedere dolcissimo, anche se non lo sono. Posso fregare come voglio. Gli occhi non fregano mai. Se sapeste guardare la coda dell'occhio delle persone, voi intuireste cosa vive, anche se vi sta fregando. Fregando nel senso del... Come?
È partito in quarta alto.
Ma è così. Se lo dica a seguire. Allora, quando noi, non so, per esempio, ci lamentiamo, vuol dire che noi usciamo da questa luminosità. Tu ti lamenti di una cosa, vuol dire che non riesci più a vedere la cosa nella luce della santità di Dio. Non lo vedi più. E quindi ti lamenti. Cioè, ti opprime e tu ti lamenti. Se tu potessi vedere le cose in questa luce, in questa luminosità, tu godresti del tesoro che ti è dato. E il tesoro che ci è dato è esattamente la luce della santità di Dio. Per noi la santità di Dio è l'amore suo che ci viene donato senza alcun merito. Voi avete mai letto Coelho? Mai. Questo è uno scrittore brasiliano che è mezzo matto, cioè è stato matto per davvero, nel senso che ha avuto degli anni proprio ricoverato, ma è un uomo geniale, no? Anche se bisogna stare attenti a quello che si dice, ma è un uomo geniale. Beh, ha scritto un libro, Il Guerriero della Luce. Sono annotazioni di vita, diciamo così, interiore. Se voi lo leggeste, dice, e io che seguo il Signore, che è il Dio della luce, neanche di questo sono capace. Lui parla in termini di luce per tutto, quando vinci, quando perdi, quando fai il bene, quando fai il male, quando ti fanno le cose buone, ti fanno le cose cattive. Sempre noi possiamo avere un occhio, uno sguardo di luce. A noi manca. noi facciamo valere la tristitia cordis, come dicevano in latino, cioè, non so, facciamo un peccato, noi scambiamo il pentimento con il condannarci perché abbiamo fatto quel peccato. Quando noi ci condanniamo, gli occhi sono tristi. Gesù parla, venite a me che io vi ristoro. La prima cosa è, vi rimetto nella luce. Vi faccio vedere le cose luminose. Se tu devi portare un peso sulle spalle, già, sei già arrabbiato che te l'hanno dato. E poi ti dicono di portarlo per 5 metri, e in realtà devi portarlo per 10, altra arrabbiatura. Se ti guardano negli occhi, sprizzi rabbia dappertutto. No? Se tu invece, non so, tipo, potessi ridere e come dire, vivere questa cosa con allegria, tu non senti il peso e non sei arrabbiato. Non è una cosa psicologica, è una dimensione del cuore. La dimensione del cuore è, perché Dio ha bisogno che tu stia bene per farti gustare i suoi doni? Dio ha bisogno che tu senta in un modo per farti gustare i suoi doni? No. Lui sempre ti può far gustare. Allora, se noi non rifiutiamo nulla di noi, ma l'accettiamo, nel bene e nel male, ma l'accettiamo come dono di Dio, stando in questa luminosità, noi impariamo a vedere nella luce di Dio. Il peso è dolce e l'anima si riposa. Una delle caratteristiche, credo, culturali di oggi più evidenti è l'asprezza. Cioè, nessuno è mai quieto. C'è sempre una specie di tensione. Quando c'è tensione, guardate gli occhi, non sono mai ridenti. Mai. Cioè ci manca la luce. E se dovessi dire, la virtù che più manca alla nostra cultura è l'umiltà e la gioia. Esattamente quelle due cose che la parabola illustra. A noi, come dire, come riferimento di cultura, almeno in Occidente, non so, ma in Occidente è così. Cioè, tutti notano, io ormai, viaggiando tante volte sui treni, se tu guardi bene i bambini, non sono mai contenti. I bambini. Gli adulti dicono, vabbè, ma i bambini non sono contenti. Ed è un tratto che noi, come dire, respiriamo. È inutile voler essere perfetti senza essere contenti. Cercare la propria perfezione ed essere intristiti è una cretinata, punto. Stop. Non c'è altro da aggiungere. Invece, se noi accogliamo il dono di Dio, e il dono suo è proprio quello di farci stare in questa luminosità. Cioè per me questo riferimento, no, della luce del primo giorno della creazione, che nessuno più vede, e quello del riposo, che è quello del settimo giorno, sono i due termini che racchiudono il senso della nostra vita, come ricordava padre Rino oggi. Qual è il senso della nostra vita? Poi è chiaro che rispondiamo col servizio, ma a livello di percezione profonda del cuore è la luce, è il riposo come armonia, no? Come pace, come pienezza. E purtroppo, no, come dicevo, cioè, a noi manca proprio questa sapienza. La nostra psicologia non te la fornisce mai. Se anche tu vivessi beato, nel senso che non ti manca niente, tutto ti è stato dato, questa luminosità e questa, diciamo, pienezza non ti vengono dalla psicologia. Perché la psicologia lavora sull'ego, sul mio io, e non esce da lì. Invece lo spirito lavora sul cuore e se ne frega della psicologia. Non proprio. Però, insomma, bisogna anche intendersi, no? Quanti, per esempio, di noi giudicano in base a ciò che sentono loro? Chi ti assicura che quello che senti tu è vero? Chi? Per poter giudicare, devi avere un criterio di verità. E su cosa lo basi? Sul tuo sentire? Ma questo, per esempio, quanti giudizi facciamo su noi stessi? I padri antichi dicevano, io sento sempre le persone che io prego male, sono distratto, no? Sempre. I padri antichi dicevano, non giudicare mai la tua preghiera. Ma a noi sembra un'assurdità. Perché ogni giudizio che facciamo è una sostituzione a Dio. Non è una bella cosa. Ma è bello che noi facciamo il giudizio perché crediamo di fare cosa buona. Per esempio, quando ci condanniamo, ho fatto una cosa cattiva. Ecco, sono disgraziato. Ma non è questo il pentimento. Il pentimento non è rivolto a me per me, ma è rivolto a Dio al quale io mi apro. Non a me per me. Allora, perdonate, insisto un po', ma per me questa è una cosa veramente importante nella nostra vita. E soprattutto, quando diventiamo, io ho già detto a qualcuno, quando diventiamo vecchierelli, guardate che non si diventa più buoni, eh? Oh, penso che lo sappiate. Non si diventa più buoni. Si è molto più buoni quando si aveva 30 anni, 40 anni, fino a 50, dopo, basta. Cioè, perché non avevo più vergogna, ognuno fa valere quello che sente, tanto le cose sono così, cioè noi, quindi diventiamo cattivelli. Invece la qualifica della vita, diciamo, che va verso la sua pienezza e quindi anche la sua conclusione, è esattamente questa. Una persona, diciamo, anziana, non diciamo vecchia, perché si può essere vecchia anche a 20 anni, ma una persona anziana, da una persona anziana si chiede l'esperienza di questa luminosità. In una famiglia, per esempio, una nonna si mette il becco dappertutto. Invece, se lei sempre tiene alto tipo un clima di serenità, di gioia, no? Di fiducia in Dio, aiuta tutti. Non è che si chiede a lei chissà che cosa. Questa luminosità è proprio quella che ci deve accompagnare perfino nel nostro modo di guardare, non di giudicare nella testa, nel nostro modo di guardare, nel nostro modo di sentire. E in questo senso mi rifaccio a un uso antico che adesso penso che non è che si fa più, penso che anche voi, forse quando eravate giovani sì, quando si incominciava un'azione, non si faceva un segno di croce? Sempre, no? Qualsiasi, no? Tu fai un'azione, fai un segno di croce. E fai un'altra, fai un segno di croce. Lo fate adesso. Non più, vero? Neanche quando è necessario farlo, eh? Comunque, sapete qual è il valore del segno di croce? Per esempio, si mangia e si fa un segno di croce, no? Appunto, si inizia un'azione e si fa un segno di croce. Una volta ero a Milano, salgo sul treno e c'è un signore davanti che tira fuori un librettino, no? E vedo che muove le labbra, no? E poi ho capito che era un ebreo e diceva la preghiera è tipico degli ebrei, no? Ogni azione ha la sua invocazione particolare. E faceva la preghiera per il viaggio. Allora me la sono fatta dire, lui me l'ha detta, conoscevo, va bene, e poi abbiamo parlato un po' ma. Il segno di croce ha questo valore. Allora, tutte le cose sono come delle noci, c'è un guscio e c'è il frutto buono da mangiare. Se voi mettete in bocca la noce, almeno io non ho più denti, ma vedo che anche voi mica tanto, e continuate a mordere, vi rompete quei pochi denti che restano, oppure vi fanno male quelle gengive perché io non ho più denti, quindi, e non gustate niente. Il segno di croce rispetto alla cronaca è che spacca questa diciamo, questo involucro, questo guscio, e vi fa vedere qual è il frutto, qual è la sostanza da gustare. Il segno di croce è questa attraversare la scorza per arrivare al vero contenuto. Il vero contenuto resta legato a questa luminosità e a questa, io lo chiamo riposo, ma in italiano non suona tanto bene, no? Sembra quasi uno vada a vuol dire, è una forma di pienezza, non so, di armonia, no? Armonia. La cosa strana è che la luminosità e l'armonia non è giocata a livello mondano, come a dire, se le cose mi vanno bene, se tutti mi vogliono bene, se io ho sentimenti buoni, se io ho pensieri buoni. No, è giocata sempre che faccia a me, o che, notate, che faccia il bene o che faccia il male, che mi facciano cose buone o mi facciano cose cattive, io sempre posso rompere questa scorza. Allora, se faccio il bene, no, lo posso, come dicevo in un augurio della messa, no, io lo posso innalzare a Dio e benedire che mi concede di poter stare dalla sua parte nel vivere una certa azione. Se faccio il male e lo vedo, lo riconosco, io mi apro al Signore e ne invoco la misericordia. L'effetto è lo stesso. Quando invece io mi chiudo nella condanna di me perché ho fatto il male, la scorza si fa dura e tu non gusti più niente. Il guaio è che addirittura pensiamo che il condannarci per un peccato sia una cosa buona, sia frutto di un pentimento, storia. Quando noi ci condanniamo per una cosa cattiva fatta e diciamo guarda che sono disgraziato, sapete cosa vuol dire? La prossima volta farò ancora la stessa cosa cattiva, perché ho fatto bilancia dentro di me. Ho fatto una cosa cattiva, ma io mi sono pentito tanto, allora posso ancora farla. Questo movimento di bilancia è terribile per la nostra vita. Non ci fa mai scoprire questa luminosità. Non ci fa mai scoprire questa pace. E la pace arriva dall'alto. La luminosità arriva dall'alto, non da noi. Qualcosa di più sono riuscito? No.
Vabbè.
Ma che 2000 metri? Riguardo a qualsiasi cosa che fai, ti alzi al mattino, metti giù il piede sbagliato, cadi. Va bene, adesso io scherzo un po', ma cioè io capisco, no, che è un modo anche di parlare che forse è un po' strano, ma questo modo di parlare, che tra l'altro è molto antico, riguarda qualsiasi azione, dalla più stupida alla più importante di tutta la nostra giornata. Qui non si tratta di capire qualcosa, si tratta di vivere in un certo modo. E le azioni, certo che siete voi a volerle fare, ma è la vita che ve le chiede. Non è che io decido, cosa dici? Che so, tu farti del male che non c'è. Cioè, tu fai tutta una serie di azioni perché la vita te la richiede. Ma queste azioni hanno un contenuto, e il contenuto, se non partecipa di questa luminosità e di questa riposo, ristoro, pace, vuol dire che tu sei sempre sulla scorza. Tu fai le cose, moltiplichi le cose e non gusti niente. Invece le cose più piccole, infatti questa cosa qui resta importante, perché non serve fare qualcosa di particolare, serve avere questo atteggiamento in tutte le cose che facciamo. Io direi meglio, in tutte le cose che ci vengono fatte. Mi pensate per esempio a tutte le spifferatine, a tutte le frecciatine o a tutte le piccole asprezze che riceviamo. Se tu reagisci a quella cosa lì, diciamo dal punto di vista, lo so, della reazione interiore, noi perdiamo un mucchio di occasioni per godere del regno di Dio. Se invece tu stai dentro questa cosa, ogni volta che tu ricevi, non so, un pestaggio di piedi, ma tu scopri davvero qualcosa di grande. Questo scoprire qualcosa di grande è quella famosa gioia del tesoro nel campo. Ma se noi non proviamo nessuna gioia di scoperta, pensate a tutte le azioni quotidiane, e come facciamo a rinunciare? Poi domani cercherò di, sarà la mia conclusione, no? Cercherò di dare la ragione, secondo me, più profonda del perché noi continuiamo a fare il male anche se non lo vogliamo. Cioè, non è che noi non siamo convinti delle cose, adesso lasciate perdere la mia spiegazione che può essere più o meno sensata, ma per le cose che, vere che comprendete, no? Non è che siccome le avete comprese siete sicure poi di praticarle. Basta, ripeto, mi alzo con la gamba storta che è già tutto, no? Allora, ma come mai avviene questo? Domani vorrò cercare, dopo aver spiegato la parabola, no, della rete, che anche quella noi interpretiamo in un modo un po', diciamo così, bislacco. Allora concluderò con questo riferimento, perché alla fine resta la cosa di fondo, no? È un po' il pensiero, diciamo, centrale di tutte queste giornate. Ma perché, volendo fare il bene, noi siamo sempre alle prese col male? Perché? E c'è una risposta che viene dal Vangelo, e Gesù fa vedere in che prospettiva guardare. Adesso, come se stessi illustrando, direi il suggerimento di prospettiva che viene da Gesù, e dice: ma tu lo vuoi o no questo tesoro? Ma tu capisci o no che quello che ti dico è un vero tesoro? Sapete, alla fine di queste parabole Gesù domanda: ma avete capito queste cose? E gli altri dicono sì. Io tradurrei così: ma avete capito che tutte le cose che Gesù dice non riguardano la vostra testa, ma il vostro cuore? Avete capito questo? Ognuno voi, tutti, no? Ma avete capito questo? Se capite questo, allora non c'è bisogno di fare chissà quali salti mortali nella testa, ma c'è bisogno di disporsi subito a praticare. E man mano che si pratica, si scopre il tesoro che la parola del Signore comporta. È già passato mezz'ora, va. Vi riporto solo un piccolo aneddoto che è successo a me, ma per illustrare una certa cosa. Allora, un ragazzo viene sconsolato a dire che mi ero fidanzato con una ragazza, ma questa si è fatta suora. Però sono contento per lei, va bene. Dopo qualche mese si innamora di un'altra, e questo dopo qualche mese anche questa si fa suora. Accidenti! Dopo un anno o due, no, lo rincontro e mi dice: padre, adesso il problema è diverso, è che ho due ragazze e non so quale scegliere. Prima ne avevo una e ha fatto lei la scelta diversa, adesso ce l'ho due contemporanee e non so quale scegliere. E mi dice, e io chiedo, no? Ma come sono queste ragazze? Mi dice: la prima, una ragazza, dice, guarda, è dolcissima, come dire, è una carezza vivente, mi avvolge, va bene. E l'altra invece, quando ci incontriamo, è sempre una guerra, però appena sono andato via da lei, porco cane, la rivolgo subito, no? Allora io ho detto: ma sulla base di questo, no? La gioia vera può essere una gioia appiccicata, non so, una gioia con il banale. La gioia vera, se è vera, deve essere sempre esigente. Allora, il mio consiglio è questo: vuoi vivere 15 giorni di paradiso con una donna? Prendi la prima, ma poi però resterai fregato. Vuoi invece vivere una vita intera, nel senso di prendi la seconda. Ma la seconda faccio guerra. Beh, più fai guerra e più cresci in amore. Ha fatto così? ma come dire, poi hanno avuto quattro figli, no? Cioè hanno trovato, no? Una vita piena, ma all'inizio lui rifiutava quello perché era una guerra. Ma c'è una guerra, non battagliate mai col vostro Signore. Siete sempre servi obbedienti, ma perdonate, ma stupidi. E se non battagliate, vuol dire che il cuore non è toccato. Ma quando si battaglia, e per stare, no? In questa relazione che vi ha, come dire, che vi ha ammaliato, se si battaglia è perché si crede a quella relazione. Se non battagliate mai, non ci credete neanche. Ma se battagliate, alla fine perdete sempre, eh? Il Signore si perde sempre. Però questo perdere è la nostra salvezza. Perché alla fine scopriamo che quello che da Lui ci viene è proprio quello che cercavamo, è proprio quello che corrisponde a una volta che la scorza si è spaccata. Se no, noi non battagliamo, noi siamo lamentosi, no? Noi siamo pieni di lamentele, non di battaglie. Per me questo sarebbe il senso delle due parabole che quando illustrano la gioia della scoperta hanno a che fare con la gioia che tocca le corde del cuore, non che vi fa piacere. Voi sapete qual è la distinzione tra gioia e piacere? Il piacere me lo prendo. Mi piace un gelato? Se non ho i soldi, vado a rubarlo. Se ho i soldi, lo compro. Però, mangiato, è finito il piacere. La gioia, invece, è un effetto. Non si va a comprare la gioia. Io posso comprare il piacere, ma non la gioia. La gioia è un effetto che risponde al tocco delle corde segrete del cuore. Quando il cuore è toccato in un certo modo, viene la gioia, e la gioia vi permette di usare le energie che dentro avete come sepolte. Io spesso dico, noi abbiamo molte energie, sono chiuse nel cassetto, chiuso a chiave, e la chiave l'abbiamo buttata nel fiume. Ma non per questo non ci sono le energie. Se noi potessimo riaprire il cassetto, le energie le trovate subito. Le energie vengono dalla gioia, dalla scoperta. Per questo che dicevo, cercate di crescere nel desiderio di Dio, non nella vostra perfezione. Cercate di crescere nella stima dei doni di Dio, non in quello che vi fa piacere. E più crescete in questo, più potete accedere alla profondità del cuore. Guardate che un cuore gioioso, nel senso profondo, può venire tutto il mondo contro, non lo smuove. Ricordate il famoso esempio di San Francesco, dov'è perfetta Letizia? Noi crediamo che sia un racconto, certo che è anche un raccontino, ma ci sono uomini che hanno vissuto così. E noi chi dobbiamo guardare? Chi è una mezza calzetta? O chi esprime davvero qualcosa di profondo? O non che noi siamo capaci di dire come San Francesco, però possiamo essere capaci di apprezzare le cose come San Francesco. A noi è chiesto questo. Quando noi impariamo ad apprezzare, a desiderare, il Signore concede. Vi posso ancora dire, provare per credere. Domani continuo.